Iniziamo dalle cose semplici, ovvero sia bentornati a Baustella Minisonic e a Popolare Network. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Siamo qui per occuparci di un disco dal vivo che si chiama Roma Live. La scelta, l'idea di fare un disco live per voi, per i Baustelle, durante il tour che ha riguardato il vostro ultimo disco, era qualcosa che avevate in mente nel momento in cui avete iniziato? Era un progetto che in qualche modo accarezzavate da tempo, oppure è successo dopo?
È successo dopo, o perlomeno in corso d'opera, perché all'inizio della tournée di Fantasma non volevamo, cioè non c'era l'idea ancora di fare un disco dal vivo. C'era così come questa specie di volontà, desiderio di turisti quasi, siccome sapevamo che la tournée sarebbe stata particolare, una tournée teatrale con l'orchestra, abbiamo detto registriamo tutto, casomai non ci dovesse ricapitare più nella vita. E quindi abbiamo registrato tutti i concerti. Dopo, pian piano, mentre ci accorgevamo che i concerti effettivamente erano belli, particolarmente emozionanti e strani anche per noi fino a quel punto della nostra storia, abbiamo cominciato a pensare all'idea di farne un disco dal vivo. E l'abbiamo fatto, perché alla fine, come dire, non l'avevamo ancora mai fatto ed era l'occasione buona per...
Fare un disco live oggi è forse una cosa un po' diversa rispetto a quanto fosse 20-30 anni fa. Io non so, mi ricordo da ragazzino quando scoprivo una grande band nuova, per me ovviamente ancora un po' vergine di ascolti musicali, l'idea di comprare un disco dal vivo era un'idea abbastanza comune, nel senso che era spesso un modo che almeno a me personalmente divertiva per entrare nella musica di quella band per poi andare a scoprirmi altri dischi, più magari del best of. Oggi è una cosa che in realtà si fa molto meno e spesso viene fatta un po' come passaggio un po' autocelebrativo, no? Di un percorso, magari anche della chiusura di un percorso, l'inizio di qualche cosa di nuovo. Per voi che senso ha avuto, che ragionamenti avete fatto, semplicemente che percezione avete di questa uscita nell'ambito della vostra discografia, del vostro percorso discografico?
A me un po' piace pensarlo non tanto come una autocelebrazione, ma come una chiusura, la fine di un ciclo, la fine di un primo tempo nell'attesa di un secondo tempo diverso e ancora più avvincente. Come spesso succede, il secondo tempo è più bello del primo, no?
Ah, sì.
A Hollywood, sì. Quindi mi piace pensare a questa metafora cinematografica pensando alla nostra carriera. L'altra considerazione che abbiamo fatto a proposito del live è che sì, come dici tu, è meglio sempre meglio di un best of, perché è una cosa che fa... Il best of è una cosa che fanno più i discografici, di cui gli artisti sono sempre un po' scontenti. Quindi abbiamo anticipato la mossa dei nostri discografici, e a questo punto ci potrebbe anche stare un best of dei Baustelle. E ce lo siamo un po' fatti a modo nostro, dal vivo, quindi gli togli quella dimensione così di mossa costruita a tavolino che ha il best of, e gli dai una cornice, un senso, perché comunque è un live registrato a Roma, quindi non è una cosa così proprio a caso, random, tanto per fare. È una fotografia di un momento storico nostro, forse importante, che sì, chiude un ciclo. Ultima considerazione sui dischi live: è vero che insomma sono caduti un po' in disuso, ma adesso mi sembra che stiano tornando un po',
sì.
Così come sta tornando un po' tutta questa... Mi sembra, ho già fatto questo ragionamento con qualcuno, del fatto che adesso sembra che stia andando molto fuori moda l'inedito. Ho come l'impressione che si pubblichi un sacco di catalogo, no? Antologie, appunto best of, antologie arricchite, remix e anche live. Vedo live di tournée, ad esempio italiane, importanti.
Il disco è stato, come dicevi, registrato live a Roma, ma non è un unico concerto, sono tre luoghi diversi, tre concerti diversi, e anche ci sono delle differenze nel suono e nelle persone, diciamo, nei musicisti coinvolti in queste registrazioni. L'idea di utilizzare questi tre concerti e quindi in qualche modo di utilizzare un unico palco rappresentato dalla città di Roma, da dove viene, e da dove viene poi il modo in cui avete effettivamente poi lavorato sui singoli concerti? Che cosa secondo voi caratterizza questi tre diversi luoghi che però vengono riuniti sotto un unico titolo?
Allora, c'era la volontà di dare un carattere alla fine, no? Il live multi composite, insomma, non ci piaceva. A me piacciono, da ascoltatore, piacciono i dischi live che hanno una definizione, hanno un carattere. Mi piacciono i live registrati in una sera, James Brown, live di Apollo Theater, ad esempio. Tanto per citarne uno piccolo.
Esatto, una cosetta.
Noi ci siamo messi, avevamo appunto registrato tutti i concerti, un po' il nostro ingegnere del suono ha fatto un po' di scrematura, ci ha fatto ascoltare alcune cose, e ci siamo accorti che le cose migliori semplicemente venivano da quei tre concerti romani, migliori dal punto di vista sia dell'esecuzione, proprio tecnicamente parlando, ma anche dal punto di vista del calore, della risposta del pubblico. Erano tre serate particolarmente ben riuscite, che a volte, insomma, magicamente così succede, e che sono poi anche importanti da far sentire in un disco live. In un disco live fai sentire quello che è sul palco, ma anche quello che è sotto il palco, e hai per ricreare un po' la illusione magica dell'essere lì sul posto in quella sera. Quindi è venuto fuori da solo, Roma è uscita fuori da sola, insomma. La cosa più difficile credo che sia la versione quartetto d'archi e poca elettricità sul palco. Mm-hmm. Era quella a cui eravamo meno abituati. Presuppone una disciplina e una dimenticarsi del suonare, di saper suonare in un certo modo. Quindi è tutto molto più silenzioso, è tutto più controllato, deve essere tutto un po' più controllato. Per cui credo che alla fine sia stata, per quanto mi riguarda, poi non so voi, ma la cosa più affascinante è stata quella dimensione lì, ovvero riuscire a rendere minimale una cosa che era molto complessa, come il fantasma, ad esempio.
Ai vecchi tempi eri parte del jet set, facevi festa coi re, con le vedette, da Capri a Londra, da Nizza a Chamonix, spruzzata di Chanel, vestita Givenchy, e grandi cocktail con Piero e con Giulia, e cene per Natale al lago a Ginevra.
Nella scaletta avete inserito due cover che mi incuriosisce capire come sono state scelte. Ad esempio questa versione in traduzione di un brano dei Divine Comedy, che è qualcosa che ad esempio anche qui era lì nelle vostre prove, nelle vostre teste da un po'.
Allora, noi volevamo, durante la tournée di Fantasma, volevamo inserire delle cover, cioè, e così abbiamo fatto, scegliendo anche cose abbastanza diverse tra di loro, che però dovevano avere come caratteristica comune quella di parlare del tempo, del tempo che passa. Mm. Quindi, ad esempio, abbiamo fatto la canzone dei Divine Comedy, che potete sentire sul disco. Abbiamo fatto Col Tempo di Leo Ferré, che potete sentire sul disco. Sono rimaste fuori dal disco altre cose, tipo un pezzo di Lee Hazelwood che si chiama My Autumn's Done Come, di cui anche lì avevo fatto l'adattamento in italiano. Facevamo sì, Scianizza d'Amuri di Battiato, anche quello è un pezzo sul ricordo, sul ricordare la giovinezza. Quindi sono state scelte in base a quel criterio, diciamo, le canzoni. Sono personalmente molto contento del fatto che sono due cover che, come spesso non succede, mi viene da dire, sono diventate qualcosa di più di due cover, sono diventati due pezzi di cui ci siamo impossessati e che non sono, diciamo, non sono diventati un puro esercizio di stile, un puro divertimento. È come se fossero delle canzoni dei Baustelle non scritte da noi.
Forse per fare questo l'idea di tradurre e di adattare una canzone in un'altra lingua, in italiano, aiuta.
Sì, quello aiuta. Quello aiuta molto, perché comunque l'adattamento è una strana operazione, adattare i testi stranieri, perché inevitabilmente ti porta a sentirtele più tue, perché fai un'operazione che non è una pura traduzione, è un'operazione di mantenimento del senso nei limiti del possibile, ma devi anche cercare un suono che suoni, perdonami il gioco di parole, certo. Perché altrimenti non, insomma, spesso si ottengono effetti ridicoli, no? Nella particolare, devo mantenere a tutti i costi il senso, poi se mantieni a tutti i costi il senso ti accorgi che utilizzi delle parole assolutamente sbagliate, non musicali, che fanno ridere. Non è stato così per Divine Comedy. Per Leo Ferré non abbiamo fatto noi l'adattamento, ce n'era uno fatto bene, già fatto da Enrico Meda tanti anni fa, e quindi lì siamo andati sul sicuro. Ma in entrambi i casi, sia nel caso del nostro intervento, sia nel caso in Leo Ferré, di cui non abbiamo messo nulla, è successa questa cosa magica che a volte succede, che diventano un po' canzoni tue, e questo è sempre una bella cosa.
Mi incuriosisce però ad esempio il lavoro fatto sul brano di Divine Comedy, soprattutto per il fatto che, senza voler diventare troppo tecnici, però la metrica e il modo in cui le parole contribuiscono poi alla creazione di una linea melodica in inglese, certamente si seguono regole diverse, si hanno, certo, manifestazioni diverse, diciamo così. Tu a che cosa hai provato a dare priorità, ad esempio, alla linea melodica e a riprendere fedelmente quella, al senso?
Linea melodica, parto da quello, linea melodica e suono. Se tu ascolti l'originale, ti rendi conto, se ascolti con attenzione, della perfezione, il rapporto perfetto che c'è tra armonia e melodia di quella canzone. Nel senso, mi spiego meglio, è una canzone armonicamente complessa, ha dei cambi di accordi non banali e delle armonie, per l'appunto, non banali, su cui magicamente saltella una melodia che alla fine diventa cantabile, molto cantabile, addirittura italiana, mi viene da dire, no? nel senso quasi da classico napoletano. Quindi forse questo ha facilitato il suo facile adattamento in italiano, proprio perché era un pezzo inglese armonicamente complesso, ma con una melodia che era già cantabile, molto bel canto di suo. E questo aiuta noi poveri italiani che abbiamo, insomma, che abbiamo una lingua meravigliosa, anche che però se quando si tratta di adattarla a delle scansioni ritmiche o melodiche che vengono dalla tradizione, diciamo, anglo-americana, legata, non lo so, al blues, ad esempio, sortiamo effetti ridicoli spesso. Infatti non invidio De Gregori che traduce, che adatta Dylan, ad esempio. Io non ho ancora sentito il disco, ma è un lavoro difficilissimo.
Certo.
In questo senso no, il pezzo aiutava. Ecco, quindi, okay. Però sono partito da quello, dalla melodia e dal fatto che il suono, ci dovesse essere più il suono che il senso.
Grazie Baustelle di essere passati a trovarci ed averci raccontato Roma Live.
Grazie a te.
Prima di però lasciarvi uscire dallo studio, io vi chiedo, state già lavorando su qualcosa di nuovo?
Stiamo per cominciare...
Stiamo parlandone di parlarne.
Di cominciare a lavorare al nuovo disco.
Va bene, allora vi aspettiamo con pazienza.
Grazie.
A presto, ciao.
Ciao. Un abbraccio, ciao.